Siamo con Ferdinando Vincentini Urniani, autore del film Ilaria Alpi, Il più crudele dei giorni. Ferdinando, perché hai scelto di parlare di Ilaria Alpi? Cosa ti ha portato Ilaria Alpi?
In questo caso veramente il caso, perché è un film che mi hanno proposto. Avevo fatto 4 anni fa un film, diciamo in qualche modo un tema vicino, un film sul traffico d'armi tratto da un romanzo di Biamonti, il film si chiama Mare Largo con Claudio Amendola, Isabella Ferrari, Liberto Lamballe e questo attore jugoslavo Rade Šerbedžija, che poi ha fatto il protagonista, ha fatto Miran Hrovatin nel film di Ilaria Alpi. Quindi mi è stato proposto, ci ho anche molto pensato prima di accettare, perché appariva subito come una vicenda oscura, piena di bugie, di strane intromissioni, di depistaggi, quindi la classica storia all'italiana dove tutto si complica strada facendo e non si arriva quasi mai a nulla. Ci sono molti esempi nella nostra storia recente. E poi mi sono appassionato ai personaggi, non solo ai protagonisti, ma a tutta una serie di altri personaggi secondari che nel film sono particolarmente efficaci, credo. E quindi con Marcello Fois, con cui ho scritto una sceneggiatura, abbiamo deciso di provare quantomeno. Dico provare all'epoca perché esistevano 5 sceneggiature prima della nostra, una scritta addirittura da Ugo Pirro, Andrea Purgatori, quindi gente di grande livello, che però non sono mai diventate film per un motivo o per l'altro, quindi ci domandavamo, ma chissà, noi cominciamo un lavoro di ricerca, di approfondimento di un materiale così complicato e poi magari questo film non si farà. E invece siamo riusciti a farlo.
E perché tra le cinque la vostra è diventata un film l'unica?
Ma forse perché c'era la giusta distanza con il fatto, insomma, c'erano, sono passati 9 anni e quindi c'è una prospettiva diversa. Poi ci sono successe tutta una serie di cose, commissioni d'inchiesta, c'è stato un processo per quanto abbastanza strumentale, nel senso è un processo fatto a un personaggio assolutamente di secondo piano, quindi che non va certo a toccare o a infastidire i veri responsabili, i veri mandanti di questo caso, però insomma comunque c'è stato, quindi è stato veramente un film mentre lo scrivevamo, giravamo e anche durante il montaggio è stato un film in progress perché accadevano delle cose parallelamente nella realtà dei fatti che in qualche modo avevano poi un'incidenza anche sul nostro lavoro.
Nell'elaborazione del film sono state dette molte cose, altre invece non sono state dette, un po' probabilmente per una questione di tempo e un po' forse per la voglia che il film arrivi nelle sale, cioè quindi che non passi attraverso censure, querele, sequestri. È stata questa la cosa che vi ha spinto a non dire certe cose, a non approfondire certe cose.
Ma io devo dire che non sono molto d'accordo sul fatto che non vengono dette certe cose. Il film dice tutto quello che noi volevamo dire. Abbiamo scelto un punto di vista preciso, abbiamo scelto di non entrare nei meandri del processo, ma di raccontare i personaggi, di raccontare quello che c'è dietro a questa vicenda, cioè di stimolare poi il pubblico a riempire i vuoti con una propria idea del caso, senza, cioè, certo, si può leggere un'intenzione, si può leggere una direzione, ma noi non arriviamo a delle conclusioni. Io lo troverei anche pericoloso arrivare a delle conclusioni. Io sono un regista, uno sceneggiatore, non sono un poliziotto, non sono un. Quindi se io sostengo una tesi, lo sostengo attraverso, in questo caso, tutta una serie di motivazioni documentate. Ma la suggerisco, non la voglio imporre perché non ne ho il diritto, sarebbe sbagliato, sarebbe, non so, antidemocratico, sarebbe assurdo se io facessi i nomi dei responsabili, se la Questura di Roma che indaga su questo fatto, che si è occupata di questo processo, o la Commissione parlamentare d'inchiesta che è nata in questi giorni, non dice nulla, perché lo devo dire io, chi sono io? Cioè io non sono un professionista dell'investigazione. io sono un regista, posso mettere insieme questi frammenti e cercare di renderli, di comunicarli a un pubblico. Per quanto riguarda poi il discorso censura o altro, insomma, abbiamo avuto pressioni, problemi, come tutti quelli che hanno a che fare con storie di questo tipo, inevitabilmente, insomma, chi è coinvolto e sente fatto il suo nome, si agita, ti telefona, ti querela, ti fa chiamare dal suo avvocato. Tutto questo è successo, e nel film c'è tutto quello che noi volevamo dire. Io non credo che abbiamo rinunciato veramente a nulla alla fine, e il film comunque sta in piedi e si difende anche da un punto di vista legale, perché è stato costruito con molta attenzione. Non dimentichiamoci che un grande di questo genere di film di denuncia, che è Francesco Rosi, non ha mai avuto una querela, perché si attiene ai fatti, ed è quello che bisogna fare, ed è quello che eticamente è giusto fare, secondo me, affrontando questo tipo di temi.
Ma ci sono delle minacce, delle pressioni. Nel momento in cui avete deciso di fare i nomi reali, ci sono stati un bel po' di movimenti, diciamo, no? delle minacce. I diretti interessati erano probabilmente piuttosto spaventati da questa cosa. Quanto l'ha influenzata tutta questa pressione?
Ma poco, quasi nulla, perché ormai il film era girato, cioè più che altro tutto questo è venuto fuori quando il film stava per uscire. Ci sono state queste preoccupazioni generalizzate prima, un po' perché insomma, forse non c'eravamo, il film è stato girato quasi tutto fuori, tra il Marocco e il Belgrado, anche qui a Trieste abbiamo girato, e poi vabbè, 3 settimane a Roma, ma insomma la maggior parte il film è stato girato fuori da Roma, quindi c'era una distanza. Poi quando sei dentro le riprese di un film, tutto diventa totalizzante, non riesci a avere una prospettiva di quello che accade fuori, quindi ci sono stati segnali di agitazione prima dell'uscita del film, e l'unica cosa che era successa prima è che la comunità somala, che inizialmente aveva aderito, avevamo trovato molti interpreti per fare piccoli ruoli, per fare anche comparse, e sono invece si sono defilati, perché hanno ricevuto delle minacce intrecciate tra anche le questioni del loro clan, delle rivalità tra clan, proprio perché questa storia in Somalia è molto sentita, quindi hanno avuto delle minacce, hanno detto non fate questo film, e questi hanno paura perché hanno parenti in Somalia eccetera, quindi non l'hanno fatto, se non poi abbiamo trovato alcuni somali che vivono a Roma, in Italia, da molto tempo, e quindi loro hanno aderito invece alla cosa.
Beh, anche il fatto che lo stesso film è stato girato in Marocco e non a Mogadiscio, in Somalia.
Beh, questo è anche un problema proprio tecnico, perché in un paese dove non c'è governo, perché la Somalia non ha ancora un governo ufficiale, non esiste la possibilità di assicurare, quindi è un paese in guerra, non puoi portare Giovanna a mezzogiorno per dire a girare a Mogadiscio. Ci puoi andare tu se vuoi, a tuo rischio e pericolo, con una telecamera, però non puoi portare l'impianto, la struttura che serve per fare un film. Quindi il Marocco era un'ottima soluzione, perché insomma, c'erano delle location molto simili. Abbiamo trovato una città a 2 ore, 1 ora e mezza da Casablanca, che si chiama El Jadida, che è famosa tra l'altro perché ha girato una scena Orson Welles di Otello, dove c'era una bellissima cisterna portoghese in una cittadella portoghese sul mare, ed è una città un po' sgangherata, industriale, 200.000 abitanti, dove in alcune zone siamo riusciti, credo con un certo successo e con un bravissimo scenografo che è Davide Bassan, siamo riusciti a ricostruire una Mogadiscio credibile.
In qualità di sceneggiatore, essendo il film tratto da una storia reale, quando si trova a che fare con una storia reale e dover fare una trasposizione cinematografica, cosa cerca di evitare e cosa invece cerca di evidenziare?
Beh, anzitutto cerco e cerchiamo, perché poi io non lavoro mai da solo scrivendo sceneggiature, cerchiamo di costruire una storia che funzioni, cioè una storia che vada avanti, che abbia un suo ritmo, che abbia una sua suspense, che tenga il pubblico interessato per tutto il film. In questo caso non era facile, perché è una situazione in cui si conosce la fine, cioè si sa che alla fine questi due vengono uccisi, quindi c'è stata una costruzione di struttura al contrario, un po' circolare, con un inizio dove si sente senza vedere e poi si va avanti, si ritorna indietro e alla fine si vede l'ultima scena in cui vengono uccisi, ed è una scena credo molto efficace, non consolatoria e molto, molto dura, molto cruda, perché il film finisce lì, insomma, non è che c'è altro da dire, poverini, o dire poi il processo, no, il film finisce con un colpo di pistola, questo era scritto in sceneggiatura. Quello che cerchiamo di fare, dovendo trattare argomenti, cioè una storia vera, appunto persone vere, fatti veri, è quello di modificare poi questi fatti sempre quando lo richiede l'esigenza del racconto cinematografico, di modificarli nella forma, mai nel significato, nella sostanza, no? Quindi ad esempio sono stati fatti degli spostamenti, ad esempio sono stati due personaggi sono diventati uno, piccole cose insomma, o sono stati inventati dei personaggi che di fatto non sappiamo se Ilaria, perché non conosciamo tutta la vita di Ilaria Alpi, non sappiamo che cosa facesse, dove, le sue fonti non le conosciamo, non sappiamo chi le aveva dato queste informazioni, quindi abbiamo fatto delle ipotesi, poi che ne so, siccome mancano delle videocassette, dei block notes, l'abbiamo potuto operare in questo senso, ipotizziamo che lei avesse scoperto qualche cosa, perché lo aveva detto, aveva telefonato al suo capo redattore dicendo ho una cosa molto importante per stasera, alle 7 doveva andare in onda, nel pomeriggio è stata uccisa. E quindi poi tutte le testimonianze che ci sono, tutti i testimoni che il SISD e il SISMI hanno sotto mano e che non parlano, cioè parlano ma non vogliono essere coinvolti perché hanno paura di ripercussioni e sono stati tenuti ancora segreti, però tutte queste testimonianze che esistono con nomi e cognomi coincidono. E sono, quindi insomma, tutto fa pensare che quello che noi abbiamo costruito, cioè noi ci crediamo molto perché ci sono tanti riscontri, e poi c'è una logica, appunto, come non a caso il film comincia con una citazione di Pasolini del romanzo delle stragi, io so i nomi dei responsabili, io so ma non ho le prove, non ho nemmeno indizi, non ho le prove, però io che cosa faccio? Io regista, io scrittore, giornalista, metto insieme questi frammenti e cerco di costruire tra di loro dei vasi comunicanti, cerco di metterli in relazione e di comunicare a un pubblico, a chi è interessato a vedere questa storia, a leggere questo libro, a chi vuole entrare in questa vicenda, gli do una chiave di lettura onesta, perché non ho modificato la realtà nella sua essenza. E ho comunque costruito una storia, prima di tutto.
Torniamo appunto a Pasolini. Il film comincia con una lettura di Pasolini, leggo velocemente. Io so perché sono un intellettuale, uno scrittore che cerca di seguire tutto ciò che succede, che ristabilisce la logica laddove sembrano regnare l'arbitrarietà, la follia, il mistero. Queste sono parole che descrivono pienamente quello che era probabilmente la filosofia di vita di Ilaria, l'impegno di Ilaria. Ma mi chiedo se queste parole possono anche rispettare quello che è il tuo lavoro di regista.
Beh, in questo caso sì, sicuramente in questo caso, cioè in questo film, in questo frangente, in questa parentesi della mia vita, che sono stati 3 anni molto difficili veramente, cioè sono stati 3 anni di grande, di totale adesione a quest'idea, a questa vicenda, a questo film. Magari se avessi fatto una commedia in Brasile, perché so, avrei avuto un'adesione altrettanto totale, ma diversa, forse più gioiosa, più creativa, da un punto di vista diverso. Quindi questo lavoro è così, è strano. Io non è che la mia missione nella vita è quella di denunciare le cose ingiuste di questo mondo. Mi è capitato di farlo, mi è capitato di incappare in questa storia, di rimanere coinvolto molto pesantemente, molto fortemente, coinvolto con i familiari, di diventare una specie di nipote, credo ormai, dei genitori di Ilaria Alpi, che mi vogliono bene, inevitabilmente, io voglio bene a loro perché abbiamo vissuto 3 anni insieme, passaggio per passaggio, pur con grande rispetto reciproco e fiducia, nel senso loro ci hanno aiutato proprio non aiutandoci, dandoci fiducia. Quindi, questa storia è stata, credo, una parentesi molto importante, molto formativa, sotto tanti punti di vista, sia tecnico che umano, però non lo so, ecco, non è la mia missione nella vita. Credo però che qualsiasi tipo di, cioè, ognuno si porta dietro un proprio segno, ecco, credo che qualsiasi cosa io farò, comunque ho un mio atteggiamento, ecco, nei confronti del mestiere, del linguaggio e delle storie che racconto, perché poi quello che conta molto spesso non sono tanto le tematiche, che quelle sono, insomma, le storie si assomigliano, ma è il modo in cui le racconti, no?
Parliamo del processo, è stato molto complesso, il magistrato che poi stava quasi arrivando a un punto importante è stato sostituito, i genitori di Ilaria Alpi dicono di non sapere nulla da 3 anni. Questo film invece ha portato una nuova luce sulla vicenda. Lei cosa si aspetta? C'è stata una commissione, è stata appena istituita una commissione parlamentare, ma soprattutto cosa si aspetta dalla magistratura?
Io personalmente non mi aspetto molto. I genitori di Ilaria Alpi sicuramente si aspettano qualche cosa, si aspettano che finalmente ci siano dei segnali, quantomeno di un'inversione di tendenza, di un tentativo serio di fare qualcosa, di non fermarsi sulle questioni formali, ma di andare veramente fino in fondo e cercare di andare a colpire, a toccare chi sta dietro a questa storia. È che il problema è che ci sono talmente, cioè, ci sono interessi così grossi, ci sono stati, ci sono in questo tipo di affari, in questo tipo di rapporti con i paesi del terzo mondo, dove appunto c'è stata una tendenza malsana di sfruttamento, di neocolonialismo da parte dell'Occidente, e portando in parte con la scusa della cooperazione. Poi la cooperazione sicuramente ha fatto delle cose importanti, ha fatto delle cose vere, non è che bisogna demonizzare tutta la cooperazione, però all'interno della cooperazione si sono inserite delle schegge considerevoli di sfruttamento dei paesi del terzo mondo, perché tu vai a proporgli, vi facciamo una strada, cioè i francesi lo chiamano cadeau empoisonné, cioè regalo avvelenato, cioè ti facciamo una bella strada, vi diamo anche le armi e ci permettete di seppellire sotto questa strada milioni di tonnellate, migliaia, centinaia di migliaia di tonnellate di rifiuti tossici, radioattivi, e tutta la zona, per esempio della strada Garalbo-Sasso, ci sono registrati un aumento delle leucemie, di malattie strane mai registrate prima, e questi sono dati, sono cose, sono fatti, non è un'invenzione, no? Quindi sì, purtroppo c'è questo atteggiamento nel confronto dei paesi poveri che continua, e insomma il mondo è sempre più spietato, questo è.
Quindi un affare troppo grosso affinché la magistratura colga veramente i responsabili dell'omicidio di Ilaria Alpi, non l'esecutore ma i mandanti.
Ma io credo di sì, io credo di sì. Sono passati 10 anni, ricordiamoci, non è successo, quindi non si sa, non si sono fatte indagini, non è stato fatto praticamente nulla al momento. La situazione a Mogadiscio era disastrosa, cioè l'esercito stava lasciando la città, cioè era un popolo, una città allo sbando, e quindi fare delle indagini in quel momento l'avrebbe potuto fare la polizia italiana, l'avrebbe potuto fare l'esercito, cioè bisognava fare delle cose, ma anche molto semplici, che ne so, sequestrare la macchina, sequestrare, l'autista di Ilaria Alpi aveva una pistola, per esempio, prendere questa pistola, fare degli esami balistici, non è stato fatto niente. Poi tutti i documenti, anche quei pochi, sono spariti. Per cui, insomma, è molto difficile tornare indietro di così tanto tempo, molto difficile secondo me. Poi vedremo quello che faranno. Ci sono delle persone serie in questa commissione di parlamentare d'inchiesta, sicuramente con degli intenti, delle intenzioni vere. Poi vedremo se riusciranno a superare quelle che sono le enormi difficoltà di arrivare a dei risultati.
Ultima domanda, brevemente, quali sono i suoi progetti, i prossimi lavori?
Ma prima appunto che mi proponessero questo film, stavo scrivendo con Marcello Foris un film tratto da dei racconti suoi, due dei quali sono usciti recentemente su una raccolta che si chiama Piccole storie nere per Einaudi, ed è un film completamente diverso, un noir surreale, molto divertente, molto originale, ambientato a Roma, che si chiama Radio Serva, ed è un film appunto, mi piacerebbe provare a fare un genere di quel tipo, ecco. Come è stata un'occasione fare un film come questo, di un genere di film cinema di denuncia, di impegno civile, che non era capitato prima, insomma. Quindi credo che sia importante anche provare delle cose nuove, anche cercare di sperimentare dei generi e sempre sperimentare nuovi collaboratori, cioè riuscire a creare cioè per ogni film trovare le persone giuste per farlo, perché poi il cinema è una cosa collettiva. Non so, per esempio in quel film di Dario Alpi ho trovato un grande musicista jazz che non aveva quasi mai fatto colonne sonore, che è entrato perfettamente e ha portato del suo. Paolo Freso ha fatto una colonna sonora straordinaria. Quindi poi altri progetti ci sono sempre, bisogna sempre avere 4, 5, 6 ipotesi più o meno sviluppate, perché non si sa, non è difficile capire quale di questi riuscirà ad andare in porto prima, se riuscirà ad andare in porto, perché è un lavoro molto aleatorio, molto così, che dipende non solo dalla tua volontà, ma da tutta una serie di circostanze. E sta diventando sempre più difficile, questo è sicuro.
Allora auguriamo che vadano in porto e la ringraziamo.
Grazie a voi.